Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
Intercity. Storie di italiani tra due oceani e un deserto. Questa è la storia di un viaggio tra due oceani, in treno, attraverso un deserto, attraverso un intero paese, l'Australia. Un fotografo, un giornalista, è una strana idea, quella di incontrare gli italiani che vivono nelle pieghe di uno spazio sterminato. Il viaggio comincia a Sydney e avrà 5 soste: Broken Hill, Cook, Adelaide, Kalgoorlie e Perth. In carrozza comincia l'avventura, veloci come un fulmine nel deserto eterno. La scorsa settimana ci eravamo lasciati all'interno della regione dei Goldfields, a pochi chilometri da Kalgoorlie. Quella sarebbe stata per me ed Elio l'ultima tappa con l'Indian Pacific, che avremmo lasciato per proseguire il viaggio in pullman.
Many years ago.
Alla stazione di Kalgoorlie noi giornalisti abbiamo un trattamento privilegiato. Infatti viene a prenderci una limousine lunga 5 metri che ci porta a visitare subito l'attrazione principale della cittadina. Il bordello Langtry's 181. Non so Elio, ma io mi sento un po' a disagio. Gli altri giornalisti invece sembrano spassarsela alla grande. Ah, dimenticavo, naturalmente l'autista della limousine si chiama Vittorio ed è figlio di italiani. Professionalissimo, non rilascia dichiarazioni. Arriviamo al famoso bordello e cominciamo il nostro tour. I giornalisti iniziano a fare il proprio mestiere chiedendo se il bordello sia legale o sia solamente tollerato.
We're illegal, but we're tolerated. It's a tolerated industry, and it's a community tolerated industry in Kalgoorlie. As far as I can remember, if the brothels weren't accepted by the community, they would not be here.
So how many are there now, sir?
Three.
So were you more like a hotel in the sense that you charge for a room? Is that how
no,
you sort of get
not
around
completely.
In, when you sort of...
Yeah. Guys, we can do this.
No, I mean, in terms of,
can I just say that we can do this two ways. I know who you are, I know why you're here. Look, you're doing a report, and I can hear the reporters in you coming out. But I've got a pretty basic spiel to do, and I've been doing it since 2001. And because I've been asked so many diverse questions, I have a huge list of FAQs in my head. You're all internet literate.
On all different roads.
L'anno scorso, grazie ad un'abile manovra pubblicitaria della manager del bordello, Mary Ann Kensworthy, l'opinione pubblica australiana parlò molto del Langtry's 181. Nel corso di un'asta benefica per aiutare gli anziani che vivono nella regione del Goldfield, un parlamentare liberale dal Western Australia, Barry Hayes, vendette per $1,000 una sua giornata lavorativa al management del bordello. Il Western Australia gridò allo scandalo. «Parlamentare, schiavo d'amore per un giorno», titolarono i giornali locali. In realtà, l'esuberante politico e il bordello si stavano entrambi facendo una grande promozione. Barry Haas non si sfilò nemmeno un calzino. Abbiamo parlato con Loretta, la tenutaria del bordello Langtry's, per chiederle come vadano le attività del centro. Allora, stiamo parlando con Madame
Loretta.
When did you start managing the bordello?
January, 1st of January.
1st of January of this year?
Mm-hmm.
Okay. What's your background?
I've worked a little bit in the industry. I had a business in Darwin that was running the same thing, working as a madam with the girls and that. I've done phone work and private girls and worked for Marianne prior to that about 3-4 years.
Mm-hmm. And you look very European. Are you Australian or...?
Oh, Scottish background.
Ah, Scottish background. Okay. So how is it... very complicated to run a bordello? Is it very hard?
Oh, it can be stressful because there's so many girls, especially here, because most of the girls live here, and it's very hard to live and work with the same people all the time. And it does cause problems. There is a lot of fights and you've got all the different personalities, you know.
So you must be like a good coach. You must be good in harmonizing all these characters, all these
personalities. Just try to agree with them all. There's no wrongs, you know.
Yeah. Any particular story that happened in the past? Very curious, very...
Well, the funniest thing we had was before Christmas when we had all the mannequins out the front, the three or four mannequins out the front, and some guys rang up and they kept ringing and ringing and they were very annoyed. They kept saying, we want to see a lady, and we said, we're closed for a week. And they said, like fun, we can see the girls in the window. And they were the mannequins.
Ma Kalgoorlie non è conosciuta solo per avere uno dei bordelli più famosi d'Australia. Kalgoorlie, capoluogo della regione dei Goldfields, ha un fascino particolare. Ricorda per certi versi addirittura Las Vegas. La città non sembra far caso all'isolamento e ai dintorni brulli. La gente qui si è sempre focalizzata sulla ricerca di ricchezze terrene, l'oro su tutte. Facciamo un po' di storia. Correva il 1893 e a un gruppo di minatori irlandesi gli si azzoppò il cavallo proprio nei pressi di quella che è attualmente la via più importante della città. E lì furono costretti a campeggiare. Il gruppo di minatori, dopo poche settimane, trovò immensi giacimenti d'oro e in nemmeno 5 anni l'accampamento diventò il cuore della prosperità del Western Australia. Oggi Kalgoorlie è una città ricca e i suoi giacimenti continuano a produrre oro. Passiamo la notte in una pensioncina chiamata Capri, gestita da una signora dalle lontane origini calabresi, che purtroppo non sa parlare l'italiano. Al mattino Paul Rogers, dell'ufficio del turismo di Kalgoorlie, ci viene a prendere con il suo fuoristrada per portarci a fare un giro nell'area intorno alla città. Scegliamo di andare alla fiera di Leonora, a 1.5 ore di macchina di distanza. Sulla Goldfields Highway lo spettacolo è simile a quello della ferrovia, purtroppo. Sulla strada c'è una carcassa di canguro ogni paio di chilometri. Ma la nostra guida non batte ciglio. Il suo zigzagare in mezzo a quei poveri animali senza vita è deciso. A un certo punto, inaspettato, un posto di blocco della polizia. Il test etilico già a mezzogiorno. Test etilico. Forse suona meglio breath test.
Sulla strada per mia ora siamo stati fermati dalla polizia, Elio. Ci lasceranno andare?
Sì, 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 tutto a posto. Il nostro
è tutto a posto?
Paolo,
però è strano, è mezzogiorno e 20. Fanno il controllo del il breath testing?
Sì, giustamente, come dice Paolo. Abbiamo un festival e quando c'è un festival
è vero, giusto. Adesso aspettiamo il responso della polizia. We have to wait until they come back and
yeah, they're recording my license details. Do a double check on everything and then they'll just wait for my license back. So and away we go.
Okay, he's coming back. Sta tornando il nostro poliziotto.
Thank you.
Enjoy your day. Cheers.
Okay, thank you. È tutto ok allora?
Sì.
Allora ripartiamo.
Il viaggio riprende e fra una carcassa di canguro e l'altra arriviamo a Leonora. Leonora è una comunità isolata a nord di Kalgoorlie, una di quelle comunità che sostengono o piccole miniere o comunità rurali aborigene. C'è la fiera in città, ma non è chiaro cosa si festeggi. Una serie di comizi elettorali si susseguono fino a quando il sindaco non annuncia che è stata aperta una nuova strada che faciliterà i trasporti e ridurrà le distanze con le frazioni tutto intorno. Ma anche a Leonora ci sono delle distanze che nessuna strada potrà mai colmare, quella fra gli abitanti originali e i cittadini. Nel corso dei festeggiamenti, da una parte c'è il gruppo degli aborigeni, nelle loro camicie colorate fuori moda, dall'altro i bianchi. Non c'è mai un contatto fra le parti, mai, mai una parola. Mai un cenno, solo una serie infinita di sguardi. Ricordate il parlamentare del Western Australia? Ne abbiamo parlato prima, quello che vendette al management del bordello una sua giornata lavorativa per beneficenza? Sì, l'onorevole Barry Hess, insomma. Lo abbiamo incontrato alla fiera di Leonora. Ascoltiamolo.
Minister Haas, you are here at the celebration of this nice town of Leonora. You are here to visit your electorate.
That's right. Whenever I'm in the electorate, of course I'm on duty. That's pretty much all of the year, every day, 24 hours a day. But today is a special one. Today is the launching of the new streetscape for Leonora. project that's been underway physically for about 9 or 10 months, and it's been in the minds of local people since 98. They started the idea of believing that with some renovation and some improvement in the appearance of the place, travellers may be encouraged to stop and look, and of course when they stop they spend money, and that's these towns have got to rely on that these days.
Do you want to talk about that one day experience you had in the brothel in Kalgoorlie, working for a brothel? What did you feel?
It was an incredible experience. You must remember that it was all an exercise in fundraising. I raised $1,000 for charity in Kalgoorlie, and as spectacular as that seemed to media around the world, behind the scenes in Slovenia, I got a call from Slovenia about it. The BBC World Service called me about it. It was, as far as a day was concerned, it was a day spent with media interviews. I saw a...
You didn't work at all.
I didn't do any work at all. I was much fettered and escorted by some outstanding beauties. But no, I didn't work at all. I saw a magnificent collection of sporting memorabilia, which Langtrees have, of course. Marianne Kenworthy has at Langtrees. And yes, what I'm sad to say is that even though I don't promote Kalgoorlie being a location of brothels, Kalgoorlie is the home of the Prospectors and Miners Hall of Fame and the Oasis Aquatic Centre, one of the finest in the Southern Hemisphere. It's a family living place with great facilities and much heritage.
But
it also has brothels, and that's simply a fact. And it's not a dirty, grubby, covert operation in Kalgoorlie. It's part of mainstream life, if you like. But even though I don't want to promote it, I do think it's disappointing that the tours have been cancelled from for the passengers of the Indian Pacific. Having just been announced on the Eastern Seaboard, it is now no longer available because it's simply been disapproved of by some passengers on the Indian Pacific. That's a shame, because it encouraged them to leave more money behind. And that's what tourism's all about.
Salutiamo il ministro Luci Rosse e ci mettiamo in cammino alla ricerca di un italiano. Ma possibile che a Leonora non ce ne sia nemmeno uno? Impossibile. Ce n'è uno anche qui. Andiamolo a conoscere.
Il signor Eraldo è venuto, pensate, qui in Australia nel 1928, alla tenera età di 7 anni, si è messo in nave con la sua mamma ed ha raggiunto qui l'Australia. Dove è sbarcato?
Fremantle.
È sbarcato a Fremantle, dove ha vissuto, se non sbaglio, poi per 14 anni, e poi nel 1942 è venuto qui invece a Leonora. E ci vuole raccontare un po' di che cosa si è occupato, quali sono stati i suoi interessi in questa città?
Avevo impiego quando sono venuto qui, si chiede.
Che tipo di impiego aveva?
Ferri per forare la roccia.
Ah, lei produceva quindi le trivelle per forare la roccia. Sì. Quindi lavorava anche lei nell'ambito delle gold mine.
Sì.
E per quanti anni ha lavorato nelle gold mine?
Ho incominciato il 39, il 38 nell'altro paese. Poi sono venuto qui, sì che sono ancora qui.
E sta ancora lavorando adesso o è in pensione?
No, adesso sono.
Adesso è in pensione?
Impiegato del governo.
Ah, impiegato del governo adesso?
Sì.
In quanto pensionato?
Pensione, sì.
Lei perché è andato via dall'Italia? Andò via dall'Italia per un motivo in particolare o per quale motivo lasciò l'Italia nel 28?
Il babbo è venuto qui nel 25, allora...
A suo padre era già qui dal 1925? Quindi suo padre era venuto qui a cercare fortuna?
No, è stato qui prima della prima grande guerra. Allora è tornato nel 25.
E quindi ha voluto raggiungere suo padre nel 28. Lei ha avuto figli poi, immagino, qui? No, non ha avuto figli.
Nessuno.
Nessun figlio. Quindi adesso si è sposato poi? No.
Niente,
ok.
No.
Quindi adesso...
Figlio unico senza soldi.
Ah, oh, ok, ok. Senta, è tornato in Italia poi qualche volta?
53.
Solamente nel 1953?
È 50 anni oggi.
Ah, è vero, 50 anni fa. 50 anni fa.
Tornato in Italia.
È tornato in Italia. L'ha trovata, immagino, molto cambiata.
Neanche parlare.
Non riusciva a riconoscerla.
Ho trovato il villaggio dove sono nato.
Ricordiamo che lei è della Valtellina,
che
no?
Chiesto nessuno, è andato pescato fuori. Avevo sbagliato il sentiero e allora sono tornato e ho fatto...
Quindi non riusciva a ricordare neanche la strada per tornare, era cambiato tutto.
Sì.
E lei è in contatto qui con gli italiani? C'è qualche altro italiano qui a Leonora?
No, nessuno adesso.
Lei è l'unico italiano di questa città? Pensi che fortuna che abbiamo avuto.
Primo italiano a essere l'ultimo in Guaglia. In Guaglia, come chiamano.
Ok, quindi è il primo e ultimo italiano di Leonora al momento, poi chissà se ne arriveranno altri. Vuole fare un saluto ai nostri ascoltatori della radio, della SBS?
Saluti e buona fortuna.
Scende la sera, la cittadina di Leonora si spegne lentamente, con discrezione. Ci rimettiamo in macchina, ci aspettano 200 km di strada per tornare a Calgurli. Un'inezia. La stanchezza comincia a farsi sentire. A mezzanotte abbiamo il pullman che ci porterà a Perth. Altre 8 ore di viaggio e finalmente raggiungeremo la costa opposta, davanti all'Oceano Indiano. Io ed Elio salutiamo Paul, la guida, e la cittadina di Calgurli. Saliamo sul pullman e non abbiamo nemmeno la forza di darci la buonanotte. Ci addormentiamo in un amen. Perth, finalmente. Alle 8 in punto arriviamo alla stazione di Wellington Street. È una giornata meravigliosa e io ed Elio abbiamo già diverse idee su come affrontarla. Naturalmente anche a Perth abbiamo una guida fidata. Si tratta di Vittorio Petricone dell'INCA, l'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza. In pochi minuti buttiamo giù il programma della giornata. Da prima visita alla casa di un pescatore italiano, poi dal più antico fish and chips di Fremantle, l'italianissimo Cicerello, e quindi corsa al Subiaco Oval per la finale del campionato di calcio australiano. Ci mettiamo subito in moto. Guida Vittorio. Più che a Perth, ci dedichiamo a Fremantle. Fremantle, anche se ormai incorporata nella cintura dei sobborghi della zona metropolitana, mantiene un'identità e un fascino tutto suo. Soprattutto il porto, costruito dai carcerati e risalente in gran parte alla fine dello scorso secolo. Nel 1987 il porto fu ristrutturato per l'America's Cup e in previsione di un boom del turismo che non si è mai verificato. Ma Fremantle non sembra soffrirne più di tanto. C'è una splendida energia in giro e per strada ci sembra di riconoscere tanti italiani. Vittorio ci porta a casa di Jim Mendolia, uno di loro. Jim è un pescatore di lungo corso che prosegue la tradizione iniziata dal padre. Ma arrivati a casa Mendolia scopriamo che Jim non c'è. C'è sua madre però, che sta preparando le alici sotto sale. Io ed Elio ne approfittiamo per farci spiegare come si preparano.
Quella che vogliamo noi, una ricetta.
No, ce l'ha una ricetta?
Come si fanno le alici sotto sale?
Ah. Innanzitutto il nome ancora ci deve dire, signora. Il suo nome è, signora?
Rosa Mendolia.
Okay.
Rosa Mendolia. Adesso... Vabbè, tranquilli, lui gli fa le interviste, io gli faccio una fotografia.
Come si fanno
Come si fanno alici sotto sale?
Oh!
Come si fanno?
Si mettono sotto sale? Sì.
Allora,
sì, sale stamattina e domani ci tirano la testa.
Bisogna tirarci la testa poi?
Domani.
All'indomani,
il giorno dopo.
Sì.
E dopo fa quella acqua e sale.
Sì.
E fa quella, noi diciamo, sammola.
La quanta acqua e quanto sale?
No, no, usa, i pesci lo fanno.
Ah, i pesci lo
sì,
fanno.
Lei mette i pesci? Bella, vattene. Metti i pesci in una vaschetta,
sì,
una cantina,
sì, sì,
e ci metti un po' di sale.
Un po' di sale.
Domani si squaglia e fa acqua.
Certo.
E dopo i pesci si bagnano così, si sguazzano. E si tira la testa.
Si tira la testa.
E si mette in un barile. Un bucket pure.
Solo la testa.
Solo la testa.
Sì,
sì, tirando la testa ci leva tutto lo stomaco.
Sì. Sì. Così
e viene via tutto
il...
Sì. E dopo si mette un bacchetto di plastica.
Sì.
Il bacchetto di plastica è meglio. I bucket, sapete?
Sì,
voi sapete, io ho 3 anni lei che è qua.
Sì, un
e si mette un pochettino di sale di sotto,
sì,
e dopo un pesce per qua, un pesce per qua, un pesce per qua.
Sì.
Quando finisce il filo, ci metto un pochettino di sale,
e poi ricominciamo.
Ricomincia dall'altra parte. Sì.
Signora, lei in che anno è venuta qua?
Ho 54.
Nel 54 è arrivata qua. Da dove? Da?
Da provincia di Messina.
E che paese?
Terme Vigliatore.
Terme?
Vigliatore. 54 chilometri dopo Messina.
E poi c'è tornata lì a Messina a visitarla?
Too much.
Too much, nel senso che...
Sempre, con mio marito, sempre. L'ultima volta andavo 91.
Raggiungiamo Jim Mendolia sul suo cellulare e prendiamo appuntamento per l'indomani. Intanto si è fatta quasi l'ora di pranzo e ci è venuta un po' di fame. Andiamo allora al fish and chips più caratteristico di Fremantle. Aperto nel 1903, Cicerello in realtà è molto più di un semplice fish and chips. Una serie di acquari coloratissimi all'interno della sala, una pasticceria, la musica del piano e di una fisarmonica rendono l'ambiente molto gradevole. E qui è pieno di italiani. Eccone una, Brigida, che gestisce la pasticceria. Adesso invece siamo a Fremantle, siamo da...
Cicerello.
Cicerello, che è uno dei fish and chips shops più famoso d'Australia, no? Diciamo di Perth, della zona di Perth e Fremantle.
D'Australia.
Sì, e siamo con Brigida, o Brigitta.
Brigitta,
di origini italiane. Di dove esattamente?
Calabria, Reggio Calabria.
I tuoi genitori sono calabresi?
Sì.
E tu lavori qui al reparto dolciumi, se non sbaglio?
Si chiama Kios, dove fa caffè.
Fa il caffè e tutto quanto. Sì. Senti, tu, i tuoi genitori sono dalla Calabria, da dove esattamente?
Del Reggio Calabria, Seminara.
Da Seminara? Sì. Tu ci sei stata lì? Hai visitato la Calabria?
No.
Non ci sei mai stata?
Andata all'Italia, ma non andata a Calabria.
Sei stata a Roma, immagino.
A Roma, Venezia, tutto il giro, no?
Senti, sei in contatto con la comunità italiana qui? Per niente, non ti sei sposata un italiano?
Oh sì, sei sposato italiano.
Che scherziamo, ma italiano di dove?
Di Sicily.
Della Sicilia?
La Sicilia,
di che paese?
Non lo so.
Naturalmente anche i musicisti sono italianissimi.
Allora, adesso invece siamo sempre da Cicerello, però con i due musicisti. Ok, questi due personaggi che adesso conosceremo suonano per intrattenere gli avventori, per intrattenere i clienti di Cicerello. Allora, il signor?
Roberto Del Casale.
E dunque, lei suona il?
Il keyboard,
quindi suona la
tastiera.
La tastiera. E lei invece, il signor?
Ugo Bartolomei.
Ugo, siete parenti?
No.
Siete solamente compagni di musica? Compagni di avventura, sì. Quanti anni è che è stato qui in Australia? Da quanti anni è qui in Australia?
Dal 57.
E lei invece?
Dal 53.
Dal 53. Allora, quando tornate in Italia?
20 volte.
Ma non tornate più in Italia a vivere?
Se ci danno la pensione migliore ci andiamo.
Ah, ok, quindi se c'è una migliore pensione si torna in Italia.
No, che ce la levano, come adesso.
Non che me la levano, no. Allora, su qual è il vostro repertorio? Che cosa suonate?
Musica vecchia, nuova.
Musica vecchia, come ad esempio qui leggo uno.
Tedesca, austriaca.
Musica austriaca?
Tutte le razze.
Ma prima ho sentito che stavate suonando Dazza Amore.
Facciamo musica internazionale.
Musica internazionale. Mi fate sentire? Mi fate sentire un piccolo pezzo di una musica tradizionale italiana?
Italiana, che posso sentire?
Aspita, addirittura l'inno.
Qualsiasi cosa, se lei chiede noi...
Qualsiasi cosa? Mi fate un classico dei classici, un Romagna Mia.
Non ce l'hai.
Allora, ecco qua, abbiamo trovato il testo. Allora, io vi do il via. Allora, 1, 2, 3. Quando che torno al casolare?
Guardiamo l'orologio. Sono quasi le 12:30. Facciamo in tempo solo a mangiare qualche chips. Solo mezz'ora per raggiungere lo stadio. Presto, dobbiamo sbrigarci.
Siamo sulla strada per Perth di ritorno da Fremantle, ci stiamo recando allo stadio per assistere alla finale tra il Perth Glory e il Sydney Olympics. Mancherà ancora un 10 minuti per arrivare allo stadio. Dietro a me, qui nel sedile posteriore, c'è Elio. Elio, tu non verrai a vedere la partita, vero?
Purtroppo no, ci sono dei diritti per i fotografi locali, quindi non ci hanno dato il permesso di fotografare.
Invece qui accanto a me, alla guida di questo potente Mercedes, non è un Mercedes effettivamente, è una vecchia Ford, un'antica Ford.
Era una bella Ford, dicevo.
Comunque insomma, sempre alla mia destra abbiamo Vittorio Petricone, che è un personaggio storico della comunità italiana di Perth. È partito nel gennaio del 77 per arrivare ad Adelaide, dopo 5 anni ad Adelaide invece si è trasferito a Perth e oggi qui si occupa?
Io sono il direttore del patronato Inca CGL del West Australia e sono qui dall'81. Mi occupo principalmente dell'attività assistenziale per la comunità italiana, appunto come accennavo prima, qui in West Australia.
E quindi diciamo sei di sovente in contatto con i più anziani?
Certamente, diciamo che è il pane quotidiano per noi. In effetti se non ci fossimo noi come patronati assistenziali per questa comunità così frastagliata e divisa, non tra di loro ma divisa perché l'Australia è enorme e della lontananza appunto fa pagare a questi anziani la displicità della vicinanza nei consolati oppure nelle città. E quindi noi siamo costretti a viaggiare per 200-300 chilometri e avere nei nostri uffici di zona appunto per dare questa assistenza alla nostra comunità.
Quindi avete questa funzione di raccordo, insomma. E Vittorio, noi stiamo per andare allo stadio, tu sei un tifoso del Perth Glory, se non sbaglio, sei un tifoso anche piuttosto non accanito, ma insomma acceso del Perth Glory. Vuoi fare un pronostico su questa partita, che lo ricordiamo, insomma è una partita piuttosto importante, direi anzi molto importante, la finale del campionato di calcio australiano?
Purtroppo i pronostici, diciamo, da sportivi il pallone è sempre rotondo, quando arriva un tiro, anche se è fiacco, deviato così involontariamente da un difensore, c'è chi paga le conseguenze.
Quindi insomma non mai voluto fare il pronostico però?
No, mai voluto farlo, certamente, io mi auguro che Perth questa volta ce la faccia.
Io e Vittorio lasciamo Elio in albergo e arriviamo proprio per il fischio d'inizio. Lo stadio è gremito, il Perth Glory vuole finalmente vincere il titolo. Il primo tempo finisce 1-0 per il Glory. All'inizio del secondo tempo incontro il re dei fast food di Perth, Nick Tana, presidente della squadra locale di calcio. Si rifiuta di parlare in italiano, ma lo ascoltiamo mentre il suo Perth sfiora proprio il raddoppio.
So, fifth minute of the second half, and what's the feeling? 1-0, and it's very close, or it is not?
It is a very close game, even though it'll be 1-0 up, then 1-0 down.
How does your team look?
They're starting to put the game together better now, but in the first 20 minutes they were very, very average. They were not settled.
And who do you think is playing better for your team?
Our team, Simon Colosimo, is having a good game. The defence is holding. Jamie Wanwell with the goal was absolutely magnificent. So at this stage,
look, it's a very good chance now. It's a very good chance now. Oh, it's a very good chance.
Unlucky.
Mori was less, right on the line less, and he couldn't push the ball in.
Less than 6 inches away, he would have had that.
Yeah.
Fantastic play.
Speriamo per il secondo tempo, allora.
I wish that too.
Okay.
Il raddoppio poi arriva davvero.
E c'è il raddoppio in questo momento. C'è il raddoppio in questo momento del Perth Glory. 86esimo minuto di gioco. 86esimo minuto di gioco. Dovrebbe essere stato Mori a sospingere il pallone in rete.
Alla fine, per la prima volta in assoluto, il campionato lo vince il Perth Glory. Gloria al figlio del paesà Simon Colosimo, migliore in campo e grande promessa del calcio australiano.
Mi piace giocare a libero.
Tu giochi molto a testa alta, guardi sempre il gioco.
Sì, mi piace a libero, si giocano con tre in difesa, ma se giocano in quattro posso giocare in una di queste posizioni o davanti in centro, non fa differenza.
Vogliamo dire ai nostri ascoltatori quali sono le tue origini? I tuoi genitori sono di?
Di Calabria.
Che paese?
Catanzaro e Cosenza.
Sei stato in Italia?
Sì, 4-5 mesi fa sono andato a vedere le paesane, i cugini, il zio e tutto, era bello.
Chissà che non tornerai fra poco a giocarci.
Spero, questo, io voglio questo più di nient'altro.
E siamo alla fine della quinta puntata. La prossima puntata sarà l'ultima. Da non perdere, quindi. A lunedì prossimo.
sbs.com.au/italian